Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Una chiesa che scoperchia i tetti, l'immagine è colorita e arriva da un episodio del Nuovo Testamento. Per portare un uomo davanti a Gesù, i suoi amici inventano qualcosa di originale. Vedremo che cosa ascoltando la meditazione biblica proposta dal pastore Angelo Reginato. Buona domenica a chi è in ascolto, da Luisa Nitti.
E bentrovati a Tempo dello Spirito anche da Gael Curtens. In questa puntata parleremo anche di un'altra immagine biblica, la porta. Luogo di ingresso e di uscita, luogo di passaggio e di cambiamento. Del tema porte, con tutti i suoi risvolti biblici, umani e spirituali, si occupa la Colazione Ecumenica, un'iniziativa ormai storica che si tiene a Bellinzona nella Chiesa Riformata.
In chiusura della puntata daremo uno sguardo ai contenuti del numero di marzo del mensile Voce Evangelica, che è in distribuzione in questi giorni. Come vedremo, il numero dedica spazio al tema La Chiesa del Futuro.
Il pastore Angelo Reginato presenta questa mattina una meditazione biblica ispirata al racconto contenuto nell'Evangelo di Marco, al capitolo 2.
Come nella storia biblica, quattro persone scoperchiano il tetto di una casa per far giungere presso Gesù un ammalato, così la Chiesa, spiega il pastore Reginato, ha il compito di aprire strade nuove e creative. La lettura del testo biblico è affidata alla voce di Natascia Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto della parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito con il suo spirito che si ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile, dire al paralitico «I tuoi peccati ti sono perdonati» oppure dirgli «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina»? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Ed egli si alzò e, preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista».
Buongiorno. Nei 40 giorni che precedono la Pasqua siamo invitati a riscoprire il senso della nostra fede, per quanti si dicono credenti, o a prenderne in considerazione la possibilità per quanti non credono, e a farlo tornando a porci gli interrogativi fondamentali a proposito del vivere. La posta in gioco non è un'etichetta religiosa da mettere sul nostro vissuto. Piuttosto sta nel domandarci come sia possibile sperimentare l'inedito di una Pasqua, ovvero la possibilità di ripensarci morendo a una vita che va in automatico e aprendoci a una nuova nascita. I primi cristiani che hanno proposto di vivere questi 40 giorni come tempo in cui intensificare lo sguardo sul nostro vissuto, loro sapevano bene che l'impresa non era alla portata della singola persona. Nella vita, come nella fede, si cammina insieme. Come ci viene detto nella scena evangelica del paralitico portato a Gesù da quattro uomini, i quali, per farlo incontrare, arrivano a scoperchiare il tetto della casa. Questo episodio mette in scena la guarigione fisica e morale di una persona bloccata nei movimenti, schiacciata dei propri fallimenti, quelli che, con gergo biblico, chiamiamo peccati. Quando si è bloccati, sembra impossibile fuoriuscire da quella situazione. Da soli non ci si riesce. Deve intervenire qualcun altro, come le quattro persone che sollevano il letto su cui è disteso l'ammalato per portarlo da Gesù. Quei quattro sono immagini di una comunità che sfida la cultura individualista del «ognuno si arrangi da sé» e decide di provare a farsi carico gli uni degli altri. Essere chiesa significa scommettere sulla forza della comunità. È ribellarsi all'isolamento, al limite della claustrofilia di cui soffre la nostra società. Qui vediamo in azione una chiesa che non si sente forte, che è incapace di risolvere i problemi, ma che li affronta insieme e porta a Gesù confidando nella sua parola salvifica. Una chiesa fiduciosa, certo, ma che sperimenta la fatica di trovarsi la strada sbarrata, che si scontra con impedimenti, con problemi che vanificano quei progetti che sulla carta sembravano tanto belli. Quando tutto rema contro, quando gli altri ci impediscono di realizzare i nostri sogni, che si può fare? I quattro uomini non si arrendono di fronte allo sbarramento della folla e si inventano un modo poco ortodosso per arrivare da Gesù e permettere così al paralitico di essere risollevato dalla sua vita bloccata. Questo testo ci parla di una chiesa che scoperchia i tetti e lo fa per portare le proprie paralisi a Gesù, per permettere a chi non riesce a stare in piedi di essere sollevato da colui che solo può farlo. A noi sta a trovare il modo per portare a Gesù anche chi non ha le gambe per camminare. In questo tempo diverse persone attraversano serie difficoltà economiche. Alcuni patiscono la solitudine. Molti sentono la tristezza della situazione e sono sconsolati. Una chiesa che scoperchia i tetti è una comunità che non si arrende di fronte alle fatiche della vita individuale e alle tragedie della storia. È un luogo in cui si prova a condividere il cammino della vita, a farsi reciprocamente carico dei problemi, ad affrontare insieme le grandi sfide che la vita ci pone. È un gruppo umano che, dopo aver ascoltato, sceglie di prendere la parola non per giudicare e lamentarsi, ma per incoraggiare e aprire varchi di speranza. Vi propongo di riflettere su questa scena evangelica perché, mentre ribadisce la vocazione proprio di una chiesa, portare a Gesù, il Signore che desidera per tutti e tutte la vita buona, mostra anche come sia necessario essere creativi, aprire strade nuove, far sì che i problemi diventino opportunità e fare tutto questo insieme, superando quel dispositivo di blocco comunicativo che ci condanna a lavare i panni sporchi in casa, ad affrontare da soli le grandi questioni dell'esistenza. Il tempo di Passione Quaresima invoca un protagonismo comunitario, la possibilità concreta di incontrarsi, ascoltarsi, provare a camminare insieme e farlo proprio entro questa nostra storia faticosa dove la via sovente appare sbarrata. Le tante paure di cui soffriamo, le guerre e il disastro ambientale che ci gettano nell'angoscia ci suggeriscono di guardare con attenzione gli aspetti della fragilità e dell'imprevisto che spesso nella vita sono messi in secondo piano, cedendo ai parametri dell'efficienza, della programmazione e della riuscita. È in questo nostro presente che siamo chiamati ad esercitare una fedeltà creatrice, che è capacità di stare radicati nelle cose, ma con uno sguardo differente. Non fuggire, ma sperimentare nella stessa realtà angoli di visuale differenti, battendo strade non ancora percorse. Un compito che, come singoli, non possiamo svolgere. Torniamo a camminare insieme. Buona domenica.
Con il servizio che ascolteremo adesso parliamo di un incontro ecumenico che ha una lunga storia alle spalle. A Bellinzona per la colazione ecumenica si riuniscono persone appartenenti a diverse chiese cristiane. Quest'anno si parla di un tema singolare e dalle molte suggestioni, le porte.
Quante suggestioni arrivano dall'immagine della porta, delle porte, luoghi di passaggio, di entrata e uscita, momenti della vita in cui chiudersi qualcosa alle spalle oppure guardare verso un nuovo orizzonte. C'è un'iniziativa ecumenica ormai storica a Bellinzona, la colazione ecumenica, che ha scelto quest'anno di occuparsi di questo tema, le porte, sotto molteplici aspetti, spirituali, biblici, esistenziali. Attorno a questo argomento si riuniscono ogni mese presso la Chiesa Riformata alcune decine di persone appartenenti a confessioni cristiane diverse, con l'intenzione di avere uno spazio di scambio genuino, più interessato alla persona che si incontra che non alla sua etichetta confessionale.
Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar.
Al prossimo incontro in calendario per mercoledì 6 marzo sarà ospite e relatrice Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana del Ticino. Lei ha scelto il titolo Strane porte e specchi magici. Ci spiegherà in che modo vorrà impostare l'incontro, ma intanto le chiedo qualche osservazione generale. Il tema porte ha suggestioni spirituali molto forti.
Certo. Il Tao Te Ching, ad esempio, il testo fondamentale del taoismo, che è antico, e apre proprio paragonando l'essere eterno proprio ad una porta. E la porta è sempre stata un simbolo spirituale per le società di ogni tempo, è sempre stata una frontiera sacra. E pensa che i romani addirittura le hanno fatto un dio a due facce, il dio Giano è il dio Janus, da Janu, a porta, è il dio delle porte e dei passaggi, un dio prettamente romano.
E certamente la Bibbia contiene in diversi suoi libri il riferimento a questa immagine della porta.
Vi faccio due esempi fondamentali che sono le porte del giardino della Genesi e le porte della città dell'Apocalisse. Quindi la scrittura si apre e si chiude con delle porte. Parla di porte splendenti, ma parla anche di porte strette nel Vangelo, e alla fin fine queste porte strette vedremo che sono come degli specchi magici, e di questo poi parleremo, perché sono porte molto strette, così strette da non poter portare nulla con te, ma non puoi mai attraversarle da solo. E soprattutto ci fermeremo a riflettere su cosa intende Gesù nel dire che lui stesso è la porta.
Gesù è la porta, ecco, su questa immagine biblica si discuterà in occasione dell'incontro della colazione ecumenica previsto per il prossimo mercoledì. Ma Elisabetta Tisi, ci sono anche suggestioni, diciamo, esistenziali che tutti abbiamo sperimentato, la porta come possibilità di entrare, di uscire, di chiudersi qualcosa alle spalle. Cos'altro ci comunica di interessante questa immagine?
Quali porte abbiamo ancora chiuse? Quali porte non vogliamo aprire? Soprattutto, ce lo ha ricordato Michela Murgia quando ha scritto il suo catechismo femminista, la porta, la soglia, permette di andare oltre. Cioè, praticare la soglia significa rigettare un'appartenenza a un unico recinto, lei la chiamava la queerness, e diceva che questo era nel Vangelo, era una pratica cristologica, cioè essere seguaci di Gesù significa non stare rinchiuso in confini, ma attraversarli quei confini, tenerli insieme, perché sono dentro di noi i vari contrasti, da non soffocare il divino, l'umano, l'onnipotenza e la morte in croce che abbiamo visto in Gesù Cristo, il bene e il male, maschio e femmina, forza, debolezza, anche luce e buio, ci appartengono. E invece noi viviamo molto più spesso i recinti, ma i recinti, un luogo stretto, in ebraico si dice Mizraim, ed è la stessa parola che si usa per l'Egitto. E noi siamo chiamati ad uscire dall'Egitto. Noi vorremmo affrontare un mondo tutto incasellato, tenuto fermo dai nostri recinti che ci costruiamo. Ma la vita, l'essere umano, noi soprattutto, noi non siamo rinchiudibili, siamo attraversati da queste contraddizioni, da tenere insieme e da accogliere, e soprattutto per vivere bene, da non negare. E quindi viverci come porta, viverci come soglia, beh, prima di tutto significa non essere mai arrivati, perché la porta non è un punto d'arrivo, ma si attraversa. E poi è lasciare alla vita la libertà di esprimersi e lasciare all'altro la libertà di essere, oltre agli steccati che noi vorremmo costruire.
E in che modo allora imposterai l'incontro del 6 marzo?
Come dicevo prima, la parte centrale della riflessione sarà soprattutto sull'essere porta di Gesù e sul nostro essere porta. Però all'inizio ogni persona potrà scegliere un'immagine di porta che fornirò e al termine della riflessione insieme potremo dare un significato personale a quella scelta che ognuno ha compiuto.
La colazione ecumenica riunisce cristiani di diverse confessioni ed è un'iniziativa con una lunga storia alle spalle di circa 30 anni. E tu, in quanto parroca della Chiesa Cattolica Cristiana, come vivi questi momenti di condivisione che riuniscono le persone indipendentemente dalla Chiesa di appartenenza di ciascuno?
Prima di tutto sono molto felice di questo invito. Per me è fondamentale prendere parte alle iniziative ecumeniche per come intendo la fede nel Dio di Gesù Cristo, ma anche per come intende vivere la fede la nostra Chiesa. Noi a livello internazionale, fin da quando siamo nati, le nostre chiese, quindi 150 anni fa, hanno firmato una dichiarazione in cui ogni chiesa si impegna a predicare sempre ciò che è comune a tutte le chiese cristiane e mai ciò che divide. Quindi l'ecumenismo, un'attività ecumenica, non è un'attività in più per noi, è proprio il nostro modo di essere chiesa. E quindi io sono stata molto, molto grata di essere stata chiamata a questa iniziativa.
L'ecumenismo di cui abbiamo parlato nel servizio riesce a mettere in relazione persone appartenenti a confessioni diverse. Ma se guardiamo alle singole chiese, in che stato di salute si trovano? Quali chiese e quale chiesa per il futuro?
Si occupa proprio di questo argomento il dossier centrale del numero di marzo del mensile Voce Evangelica, che è in distribuzione in questi giorni. Gli ultimi numeri dell'Ufficio Federale di Statistica disegnano una situazione non proprio rosea. Le chiese sono al tramonto, forse? Gael, tu dirigi la rivista Voce Evangelica. Da cosa è nata la decisione di trattare questo argomento e che cosa dicono poi questi numeri dell'Ufficio di Statistica a proposito dell'appartenenza religiosa degli svizzeri?
Sì, qualche tempo fa è uscito, ma neanche tanto tempo fa, è uscita questa nuova ricerca dell'Ufficio Federale di Statistica sul sentimento religioso in Svizzera. Allora, parliamo di numeri, e i numeri dicono 34% sono il gruppo dei non credenti in Svizzera, che ha superato per la prima volta il gruppo che fin qui era quello più cospicuo, e cioè quello dei cattolici. Ormai al 32%, quando invece chi si professa appartenente alle chiese evangeliche riformate in Svizzera sono ormai il 20,5% della popolazione. Allora, partendo da questi numeri, una riflessione su che cosa sarà la Chiesa nel futuro praticamente si impone. Quindi abbiamo deciso di dedicare il nostro dossier a questo tema, dando spazio a vari aspetti.
Quindi questo argomento sarà centrale nel numero di Voce Evangelica di marzo, un numero che, aggiungo, presenta anche due ampie pagine che segnaliamo che sono dedicate agli Stati Uniti, fra da un lato le ultime uscite propagandistiche di Donald Trump, che come sempre utilizza, strumentalizza linguaggi immaginari o religiosi, e d'altra parte c'è anche un articolo su una presa di posizione importante di un ampio numero di pastori e pastore afroamericani che sono a favore del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Quindi ci sono queste due pagine dedicate agli Stati Uniti.
Vorrei segnalare anche un altro articolo pubblicato su questo numero di Voce Evangelica, e cioè a cura della nostra collega Corinzani. Haug sul tema cura d'anime. L'assistenza spirituale all'interno del mondo sanitario diviene sempre più una sfida, soprattutto ecumenica. E ricordiamo a questo proposito che proprio oggi, il 3 marzo, si celebra l'85esima edizione della Giornata del Malato con il motto Rafforzare la fiducia.
Sì, appunto, proprio oggi si celebra questa giornata che si sofferma sulla necessità di contrastare quelle ansie che possono sorgere quando nell'assistenza sanitaria qualcosa non funziona come dovuto. Questa giornata del malato ha una lunga storia e si pone in generale l'obiettivo di promuovere i rapporti fra malati e persone sane, guardando con attenzione in particolare alle esigenze di chi vive periodi di malattia.
Chi fosse interessato a ricevere una copia omaggio come prova di Voce Evangelica, quindi il nostro mensile, può scrivere a Voce Evangelica, tutto attaccato, minuscolo, chiocciola, bluin.ch. Fatevi avanti e poi dopo eventualmente abbonatevi.
Una segnalazione prima di chiudere: torna durante il periodo della Quaresima l'iniziativa Parola, Musica, Silenzio, un momento di raccoglimento, di meditazione organizzato dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino. L'appuntamento è per i prossimi 4 giovedì nella chiesa dell'Immacolata di Lugano in via Peri alle ore 12:15.
Con questo siamo in chiusura, Tempo dello Spirito torna la prossima domenica e vi ricordiamo di continuare a seguirci sulla pagina Facebook Voce Evangelica e sul sito internet voceevangelica.ch.
Grazie al tecnico Teo Zanetta che oggi ha lavorato con noi in studio. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.